Tre minuti dopo le 6:30, buona giornata, anzi buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare e da Popsera. Oggi, come per tutti i giorni della settimana e per tutta l'estate, comincia una fascia di aggiornamento e di accompagnamento per voi sulle notizie di oggi e su quanto sta avvenendo, come tutti i giorni dalle 18:30 fino alle 20:30, interrotti soltanto dal giornale radio delle 19:30 da Metro Regione. Le cose di oggi le avete sentite citare alle 18:30 nei titoli del giornale radio e poi la politica ha approvato alla Camera la legge elettorale, adesso andrà al Senato. Poco fa stanno succedendo delle cose a proposito del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori che doveva andare in carcere oggi, non c'è ancora andata, la destra ha già fatto sapere che raccoglie le firme per dargli, tra i suoi parlamentari, per dargli la grazia. Poco fa il capo dello Stato Mattarella, cioè il Quirinale, ha voluto far sapere che ha convocato il ministro della giustizia Nordio, che aveva già fatto sapere di aver avviato la pratica per la questione della grazia, e invece l'ha convocato per puntualizzare quali sono i limiti del ministro in tema di concessione della grazia, perché è una facoltà che compete esclusivamente al capo dello Stato. Va bene, vedremo anche questa magari nel corso del pomeriggio, ma oggi cominciamo da qui.
In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo, rispettivamente contestati ai capi 1, 19, 20, 40.
Questa è la lettura della sentenza nel pomeriggio a Genova.
Scusa per i reati di omicidio,
primo grado,
l'aggravante lavoristica
per il crollo del ponte Morandi e tutti i morti che ci sono stati. Ne è seguita poi anche, non so se sia ancora in corso, forse no, una conferenza stampa, insomma una conferenza dei familiari delle vittime. In studio però con noi Virginia Platini per dirci tutto. Cominciamo dalla sentenza, Virginia.
Sì, buonasera. La sentenza appunto di primo grado è arrivata oggi, sono state 32 le condanne, gli imputati erano 57. Ci sono state quindi 24 assoluzioni, mentre un imputato è deceduto e quindi si è stabilito il non luogo a procedere. I reati contestati sono stati crollo colposo, omicidio colposo e omicidio stradale. Si è esclusa l'aggravante lavoristica, che è un'aggravante che riguarda il reato di omicidio colposo, e insomma l'ipotesi che il ponte Morandi venisse considerato come un luogo di lavoro. Il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, ha annunciato che su questo punto intende presentare ricorso. I condannati chi sono? Appartengono a tre categorie: vertice tecnici di ASPI, Autostrade per l'Italia, tra cui l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, che ha ricevuto la condanna più alta a 12 anni. Castellucci al momento sta già scontando un'altra condanna, quella per il crollo del viadotto Acqualonga nel 2013 a Monteforte Irpino, che fece 40 vittime. O come Michele Donferri, che per ASPI era il capo delle manutenzioni, condannato a 11 anni. Ci sono poi i tecnici e i dirigenti di Spea Engineering, che era la società controllata che per ASPI avrebbe dovuto occuparsi di manutenzione, e poi c'è quello che era il direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali per il Ministero di Infrastrutture e Trasporti, Mauro Coletta, che è stato condannato a 5 anni.
Vista così, presenta delle sorprese la sentenza o no? Niente di clamoroso?
Niente di clamoroso, tutte condanne lievemente più basse rispetto alla richiesta. Erano stati chiesti circa 400 anni di pena complessiva, poi ci sono state delle assoluzioni, delle condanne più basse, si è arrivati a circa 200 anni sommando le pene.
Queste sono le cose che appunto stanno accadendo nel pomeriggio, dicevo, a seguito poi è stata convocata, insomma, indetta una conferenza pubblica dei familiari delle vittime che si sono detti
in qualche modo soddisfatti da questa sentenza, soprattutto dal fatto che ci siano state delle condanne molto precise, sono state riconosciute le responsabilità individuali. Ricordiamo che il tema principale del processo è sempre stato che La tesi dell'accusa era che gli imputati fossero consapevoli dei problemi della struttura e avessero omesso di fare della manutenzione e dei controlli, sapendo che il ponte potesse avere dei problemi. La difesa invece sostanzialmente parlava di vizio occulto, cioè di un difetto nella costruzione di cui loro non potevano essere a conoscenza, le condanne che sono arrivate sembrano, anche secondo appunto i familiari delle vittime, aver dimostrato che invece c'è stata un'omissione di manutenzione.
Allora, andiamo ad ascoltare un primo commento, diciamo, da parte dei familiari delle vittime. Chi è?
Sì, è Egle Possetti, che è la presidente del comitato.
Intanto grazie Virginia, ovviamente tutti gli aggiornamenti anche su questo nel giornale radio.
Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita.
Così la presidente del comitato, appunto, ricordo vittime del ponte Morandi, Egle Possetti, è il primo grado. Sono le 18.40, questa è Pop Sera. Come ogni giorno la redazione di Radio Popolare insieme a voi per gli aggiornamenti sulle notizie della giornata. Un'altra delle notizie della giornata che si segue da giorni ma è arrivato al punto finale, quantomeno in aula alla Camera, il voto sulla legge, nuova legge elettorale voluta dalla destra, quella che ha fatto vedere nei giorni scorsi la rottura di fatto all'interno della maggioranza con quell'emendamento sulle preferenze che è stato bocciato dalla maggioranza stessa, voluta da Meloni e bocciato dai cosiddetti franchi tiratori. Però si è arrivati al voto finale, 217 mi sembra voti a favore contro 150 e qualcosa contrari. Adesso andrà al Senato e anche lì da vedere che cosa succederà. Quindi in sostanza va in porto in questo primo pezzo questa legge che hanno voluto, che con le introduzioni nuove diciamo diventa così: una legge che comporta l'introduzione del nome nel programma delle coalizioni, del nome del candidato presidente del Consiglio, la legge che attribuisce l'iperpremio di maggioranza alla coalizione che superasse il 42%, che non prevede le preferenze visto lo stato dell'arte attuale e che introduce anche qualcosa di nuovo. L'opposizione dice che questa è una riforma incostituzionale, in cui loro si sono ovviamente dichiarati contrari fin dal primo momento, hanno chiesto che Meloni andasse dal capo dello Stato dopo che la sua maggioranza le ha bocciato un pezzo della riforma, cosa che ovviamente non è successo, e dichiarano una riforma incostituzionale. Allora, se costituzionale è incostituzionale, noi da un costituzionalista ci siamo andati e lo saluto. Buongiorno, professor Gianluca Passarelli.
Buonasera a lei.
Buonasera, buonasera. Senta, è una legge di fatto fatta in fotografia della situazione attuale, cioè da sondaggi, proprio di pesi misurati, insomma fatta su misura. Ma è possibile che una legge fatta così non presenti dei profili di incostituzionalità? Sì, no, quanti?
E infatti non ne presenta, è totalmente incostituzionale. È totalmente incostituzionale perché verrà approvata nell'anno precedente alla fine della legislatura, e su questo c'è, diciamo, una rigida vigilanza del Consiglio d'Europa e della Commissione, la cosiddetta Commissione di Venezia. L'Italia è già stata richiamata su questo per precedenti analoghi, ahimè. Secondo punto, c'è un premio che è sproporzionato e che rischia di minare le soglie di garanzia, cioè per intenderci l'elezione dei membri del CSM e addirittura del Presidente della Repubblica al primo scrutinio. Inoltre non permette all'elettore, cioè noi elettori, di riconoscere chi votiamo, e il nostro voto peserà meno a seconda che viviamo in Molise, in Basilicata o in Lombardia. Non c'è equilibrio di genere, cioè i partiti possono, e sicuramente lo faranno perché noi maschietti siamo più furbi e più cattivi, nomineranno quali candidati capilista uomini, quindi c'è una discrezionalità dei partiti anziché una imposizione normativa per evitare che ci sia una disuguaglianza di genere. Infine, 70 deputati e 35 senatori sono completamente nominati, cioè possono anche stare a casa che non nessuno se ne accorge, e verrebbero comunque nominati.
C'è un problema, infine, professor. Prego.
E no, dicevo, infine, ultima chicca per i nostri affettuosi e affezionati radioascoltatori, è che potrebbe vincere il premio la coalizione che ottenesse meno voti. Uno dice: professore, ma è impazzito, su Radio Popolare siete impazziti, date delle fake news.
Perché no, questo è l'ultimo regalino messo
l'ultima trovata.
Cosiddetta norma antiframmentazione.
Esatto, lo spieghiamo in 30 secondi ai nostri ascoltatori. Cioè, il premio, cioè arrivare al 55% dei deputati, va alla coalizione che abbia la maggioranza del numero dei voti o, come dire, almeno il 42%. Tra i partiti delle coalizioni non vengono conteggiati però i voti dei partiti che non superino il 3%. Quindi ci potrebbe essere una coalizione che ottenga, non lo so, due partiti, 25 e 20, 45, e quindi a 45%, e un altro partito nella coalizione che ottenga l'1%, e quindi arriva a 46%. Nell'altra coalizione invece potrebbe esserci uno schema diverso, e quei partiti potrebbero arrivare al 48%, ma dovrebbero essere esclusi tutti i voti ai partiti al di sotto del 3%. E quindi, per ipotesi, diciamo, di scuola, che stiamo facendo per immaginare questo scenario, potrebbe arrivare al 44,9. Quindi vincerebbe il premio la coalizione che avesse ottenuto il 45 rispetto a quella che avesse invece ottenuto il 48. Uno potrebbe dire: sì, ma è un caso estremo, però la norma deve prevedere tutti gli scenari. E quindi questa è fatta proprio per, come dire, consentire un equilibrio politico all'interno della coalizione di centrodestra, che si barcamena non meno di quella di centrosinistra, tra partiti, partitini, vannacci, vannaccini, caporali di giornata e generali di carriera.
Tra l'altro, se non ho capito male, però questa norma prevede una cosa, ed è per quello che mi fa dire, è proprio fatta in fotografia dell'attuale, cioè che non viene computato chi non prende il 3%, tranne,
esatto,
se sono più gruppi che non prendono il 3%, tranne il primo, diciamo, cioè
esatto,
il relativamente più grande, che tradotto nella pratica vuol dire attualmente che nella destra potrebbe essere noi moderati, che sta su quel livello, ma dopo di loro non ce ne sono altri, quindi noi moderati sarebbe il primo che si gioca al 3% e quindi viene computato. Nel centro-sinistra, mettiamo, c'è Renzi e poi c'è Più Europa, Renzi passa, cioè viene computato, ma Più Europa no. Cioè sembra fatta a gioco sulla situazione attuale. La capisco giusta?
L'ha detto molto meglio di me, così. È un modo per, diciamo, disarcionare e alimentare delle problematiche, diciamo, di coalizione che pure nel centrosinistra non mancano, soprattutto tra i partiti cosiddetti centristi, per intenderci, quelli più piccoli, perché ci sono poi anche i radicali che, insomma,
certo,
viaggiano comunque attorno all'1%, eccetera. Quindi tutti quelli, come ha detto lei, sotto al 3%, che non fossero il primo, il meno piccolo dei piccoli, verrebbero esclusi. Che
però
significa
lei...
poter rinunciare a 4-5 punti.
Però lei, professore, ha detto una cosa che mi preoccupa, cioè ha detto palesemente incostituzionale. Il problema è che non sarebbe la prima volta che l'Italia si dimena con una legge elettorale che poi viene detta incostituzionale.
Infatti sì, e infatti quando la legge Calderoli venne dichiarata incostituzionale, i giudici aggiunsero qualcosa alla fine che era un po' desueto, dissero la legge è incostituzionale, però non viene messa in discussione la legittimità e la legittimazione.
Intanto aspetti un attimo, professore, saluto anche Laura Baldrini, benvenuta Baldrini in onda con noi su Radio Popolare. Grazie.
Buonasera, Laura Baldrini.
Allora faccio finire un attimo. Il professor Passarelli mi diceva non sarebbe però la prima volta che l'Italia si trova in mano una legge incostituzionale di tipo elettorale, e quindi come va a finire?
Perché allora la legge, quella Renzi-Boschi, fu dichiarata incostituzionale in larga parte, diciamo nella sua ratio. La legge Calderoli lo stesso, però i giudici aggiunsero alla fine un po' sibillinamente, un po' per salvare il paese che era in crisi, diciamo, istituzionale, dissero bene, la legge è incostituzionale, però il Parlamento continua a essere legittimato e legittimo, ma insomma non era una competenza proprio della Corte intervenire su questo. Viceversa, siccome ci saranno dei ricorsi che un gruppo di costituzionalisti, di quasi 200 costituzionalisti di cui faccio parte, stiamo già preparando dei ricorsi alla Corte, e se la legge venisse approvata, diciamo, entro l'autunno e si votasse in primavera, potremmo avere da qua un anno una pronuncia della Corte, e a quel punto un Parlamento neoeletto sarebbe molto delegittimato. Quindi andiamo verso una crisi di sistema. Io spero che le forze più responsabili, più istituzionali del Parlamento, e anche qualcuno all'interno del centrodestra, si renda conto e faccia macchina indietro e si fermi, perché questo sistema elettorale è veramente un obbrobrio, e vediamo che poi al Senato ci potrebbe essere qualche cambiamento, bisognerebbe tornare alla Camera con il meccanismo della navetta,
e qui si va infatti sulla politica, e lo chiedo a Laura Baldrini, visto che lei la politica la conosce, come mi faccia una previsione: al Senato andranno all'approvazione così come alla Camera, o dei cambiamenti li si può immaginare?
Beh, dipende quanta ragionevolezza è rimasta ancora a Giorgia Meloni, perché se Giorgia Meloni forzerà la mano riprovandoci sulle preferenze, ovviamente lei va a rischiare il tutto per tutto se dovesse fare questo, perché abbiamo visto che i suoi alleati le hanno poi voltato le spalle. È vero che non c'è il voto segreto al Senato, ma dico, però ci ho detto, sarebbe veramente fare la roulette russa, quindi dipende molto da questo. C'è chi dice oggi in transatlantico, c'è chi diceva che addirittura potrebbe anche fare un'accelerazione di portarla in aula prima della pausa estiva di agosto, ma sarebbe veramente una cosa senza senso, perché vorrebbe dire non fare audizioni, non dare la parola appunto ai costituzionalisti, e quindi bruciare anche lì le prerogative dei parlamentari.
Però Baldrini, le faccio un'ipotesi e mi dica lei se è fantapolitica, tanto qui nel mondo della fantapolitica purtroppo con questo governo un po' stiamo vivendo. Cioè, allora, in quell'emendamento che la sua maggioranza le ha bocciato, quella sulle preferenze, è uno degli effetti che si portava dietro era quello di far completamente saltare la pratica dell'alternanza di genere, perché in sostanza quell'emendamento diceva no, il capolista è bloccato e quindi facciamo che sarà un uomo. Poi negli altri introduciamo le preferenze in quelli dopo, però si ricomincia casuale, quindi realisticamente di nuovo un uomo potrà essere, e quindi molte parlamentari hanno fatto notare, ma anche uomini, vabbè, state facendo completamente saltare anche la regola dell'alternanza di genere. Lei conosce le parlamentari anche della destra, mi posso immaginare che in quei 50 voti fossero tutte parlamentari donne? Cioè, lo traduco nella pratica: se Meloni al Senato dicesse ok, scomponiamo queste due cose, reintroduco le preferenze ma sistemiamo la questione dell'alternanza di genere, mi dice la sua?
Guardi, di fronte al fatto che la prima donna presidente del Consiglio voglia togliere la norma che invece impone l'alternanza di genere la dice lunga su quanto Giorgia Meloni ce l'abbia a morte con le donne. È un classico esempio di misoginia. Di misoginia, perché guardate che la misoginia non colpisce solo gli uomini, ma anche le donne. Cosa gli hanno fatto le donne a Giorgia Meloni? Allora, io penso che anche le donne di destra, tutte compattamente, avrebbero dovuto ribellarsi a viso aperto, perché non è accettabile cancellare nelle sue intenzioni decenni di battaglie, di lotte di tutte le donne, perché lei si era venduta questa cosa per il potere, che poi è andata anche male. Io penso che è probabile che alcune donne, forse tante, non lo so, della Lega, di Forza Italia, ma anche di Fratelli d'Italia, alla fine abbiano messo in atto una ribellione. L'hanno fatta nascondendosi. Invece, secondo me, quello era un motivo proprio per una ribellione a viso aperto, perché come è possibile che la prima donna Presidente del Consiglio cancelli questa norma antidiscriminazione, che io non senta parlare di quote rosa, perché si tratta di norma antidiscriminazione, in quanto in Italia essere donna o essere uomo non è la stessa cosa. I pregiudizi, il patriarcato, la mentalità misogina, appunto, ancora oggi tutto questo detta le regole. Quindi se non abbiamo un'alternanza, una norma che fissi l'alternanza di genere nelle liste, le donne spariscono dalle istituzioni, e la prima donna Presidente del Consiglio ha accettato che ciò avvenisse, ma per fortuna gli è andata male, perché mancano all'appello tra i 30 e i 40 voti.
Cioè lei dice, però a destra è possibile che le parlamentari si siano ribellate, ma nel silenzio pubblicamente nessuna parla, e prevede questo. Lei nessuna dirà niente.
Scusate, prego, professore. Posso essere un po' più malizioso e meno istituzionale della Presidente Boldrini, di cui condivido quello che ha detto. Io penso che i cosiddetti franchi tiratori, che sono insomma fantastici, quale caso di studio per noi scienziati politici, è bellissimo, però io penso che i franchi tiratori siano stati molti di più, perché qualcuno, un Gianfranco tiratore ci sarà stato anche nel centrosinistra, cioè quelli che invece volevano le preferenze. Soprattutto per mettere in difficoltà, ad esempio, la segreteria di Elly Schlein, i rapporti tra Schlein e Conte, e quindi secondo me, da questo punto di vista, politicamente, quindi
lei dice, professore, Meloni deve anche saperlo, che nella sua maggioranza sono molti di più i contrari a quella idea che lei forzatamente ha voluto introdurre.
Però sì, però anche qui non è che le preferenze fossero una panacea.
Certo,
preferenze,
anche perché lì era
detto il capogruppo Bignami, preso dall'entusiasmo in un moto di enfasi retorica. Beh, le preferenze erano assolutamente fasulle, perché come ha detto lei c'erano i capilista bloccati, e quindi nei partiti piccoli ne eleggono al massimo uno in ciascuna circoscrizione, quindi il gioco delle preferenze veniva meno. Lo stesso per i partiti più grandi, c'era poi la sovrapposizione tra quelli nominati, quindi scorreva, il capolista veniva eletto nel listone bloccato, e quindi subentrava un altro, quindi alla fine le preferenze non erano vere.
Professore, assolutamente ragione, erano preferenze farlocche, assolutamente non vere. Pochissimi sarebbero stati quelli eletti, come da preferenza, perché la gran parte passava per appunto il listone, e nel listone tutti erano bloccati, quindi era una finta preferenza, quindi c'è stata l'arroganza di andare avanti nonostante gli alleati di maggioranza non lo volevano. Poi la finzione di far credere che si trattava di preferenza, invece non erano preferenze. Quindi non c'era nulla di autentico. Questa legge poi va a totale detrimento della rappresentanza per gli italiani all'estero, in quanto voi mi dovete dire adesso come si fa a dire che un parlamentare deve rappresentare il mondo al Senato. il mondo è una presa in giro, era meglio cancellarlo. E alla Camera da 4 si arriva a 2, cioè uno Europa, no? Che poi c'è pure la Russia, cioè anche la Turchia, e il resto del mondo. Cioè, perché questo? Perché il PD, riesce ad eleggere i suoi parlamentari all'estero più della destra. Allora, per punire questa evenienza, quindi per un calcolo di parrocchia, sono andati a smontare una legge che peraltro la destra aveva voluto, per un puro calcolo di convenienza, togliendo rappresentanza quindi a 7 milioni, dico 7 milioni di italiani. Guardate, io sono in commissione esteri e anche da presidente della Camera ho sempre fatto visite, ho fatto molta diciamo diplomazia parlamentare. Quando si va all'estero, chi risiede lì vuole sapere come vanno le cose a livello politico, sono tutti molto informati e molto interessati. I parlamentari di destra e di sinistra sono sempre lì a ricevere il rappresentante istituzionale che arriva, cioè si dà l'immagine di una comunità che comunque tiene vivo il legame di appartenenza. Invece la destra ha voluto scardinarlo
per finire quei 7
milioni, perché si erano permessi di votare diversamente dalla destra e sicché andavano puniti.
E infatti è questo che mi ha fatto dire: è una legge fatta proprio in fotografia dell'attuale, cioè è l'antiframmentazione e gli italiani all'estero e l'introduzione del candidato, del nome del candidato premier nel programma. Insomma, sembra tutto costruito al momento. Ma questo, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, è la legge che oggi è stata approvata per quanto riguarda il passaggio alla Camera e che arriverà al Senato. Io vi ringrazio moltissimo, Lara Boldrini,
grazie,
di essere stata con noi.
Buon lavoro.
Grazie Boldrini e grazie al professore Gianluca Passarelli. Grazie ancora e buona giornata a entrambi.
Grazie a voi. Grazie professore.
Grazie molte. Questa è Pop Sera, Lara Boldrini, parlamentare del Partito Democratico, e Gianluca Passarelli, appunto, docente di diritto costituzionale. Questa è Pop Sera, invece sono le 19. Ci fermiamo 1:50 e continuiamo. Due minuti dopo le 7, Radio Popolare Pop Sera. Vi ricordo gli appuntamenti alle 19.30 con il giornale radio, 19.45 Metro Regione, poi si prosegue insieme fino alle 20.30. Le 19 è lo spazio che abitualmente durante il palinsesto invernale segna l'inizio di Esteri, la trasmissione quotidiana. Allora, a proposito di Esteri, vi leggo una notizia che è una di quelle che probabilmente è destinata inevitabilmente a non andare sulle prime pagine, però occhio ai numeri, Fonte ONU. Vengono dichiarate disperse oltre 500 persone per un probabile naufragio di due barche al largo del Myanmar. Fonte ONU, perché è una nota congiunta dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il cosiddetto OIM, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cioè l'UNHCR. Bilancio ancora non ufficialmente confermato. E cosa dice la notizia? Sarebbero due imbarcazioni partite a fine giugno, a bordo soprattutto appartenenti alla minoranza musulmana Rohingya. E annotazione delle fonti ONU è un aumento delle traversate, ci sono state, perché a quel punto porterebbe, se confermato, a oltre 800 i morti in vicende del genere nell'anno, per peggioramento della crisi umanitaria in Myanmar, per le condizioni complicatissime, sempre più complicate, nei campi profughi in Bangladesh e reti di trafficanti, di disperati, che sono sempre più strutturate. Allora, partiamo da questo e da questa vicenda che probabilmente dalle prime pagine ci sta lontana. Io saluto Emanuele Giordana, benvenuto.
Buona serata a te, agli ascoltatori.
Buonasera, buonasera. Giornalista attentissimo invece alla situazione in quei territori e tra i fondatori di Lettera 22. Beh, insomma, nessuno stupore che poi sulle prime pagine non andrà. Ma però numeri consistenti. Innanzitutto, Emanuele, per uno come te che la conosce, quella, tutta quella situazione, numeri consistenti, ma che ci possiamo immaginare possano essere seguite da altri numeri di questo tipo, cioè naufragi di questo tipo e enormi spostamenti di tentativi di spostamenti di popolazione lì sono abbastanza abituali e crescenti?
Ma il mar delle Andamani, cioè quella fetta di mare che sta a settentrione del Golfo del Bengala, è un po' come dire il Mediterraneo dell'Asia, è un luogo dove continuamente, ormai da molti anni, c'è un passaggio di persone che cercano la speranza altrove, che sono dovute fuggire dal Myanmar, soprattutto attorno al 2016-2017, parliamo di più di 1 milione di persone che vivono nei campi profughi in Bangladesh e che forse hanno da mangiare, forse hanno un tetto di plastica sopra la testa, ma non hanno nessuna speranza, non hanno nessun futuro, quindi cercano di andarsene. I numeri dicono che l'anno scorso sono morte quasi 1000 persone in quel mare. Naturalmente numeri da prendere un po' con le molle, perché tanti poi sono semplicemente dispersi, o di tanti non si ha notizia, di alcune barche che affondano probabilmente non sapremo mai nulla. Quindi i numeri non possono che aumentare, siccome dicevi tu prima, adesso a luglio siamo già a 800 morti, poi questo di 500 in un colpo solo è chiaramente una notizia incredibile. Questo possiamo dire di quel mare, che fu famoso, tu te lo ricorderai, alle ascoltatrici più giovani, forse no, all'epoca della fine della guerra del Vietnam, quando fu attraversato dai cosiddetti boat people vietnamiti, che cercavano di raggiungere la Thailandia. Poi questo flusso si è fermato, cioè non è un mare di flussi, se vogliamo, come il nostro, ma dal 2017, quando 800.000 Rohingya sono stati espulsi dal Myanmar perché ritenuti dei clandestini, e questo forse si ricorda qualche cosa, è cominciato questo flusso. Piano piano cercano di raggiungere la Thailandia, la Malaysia o anche l'Indonesia, spesso sono ricacciati indietro dai loro fratelli musulmani, che non li vogliono, come ovunque l'immigrato non piace mai. E quindi è una situazione che naturalmente fugge ai media, che non si sono più occupati di questo popolo, di cui c'è appena stato, come dire, un processo contro l'esercito del Myanmar, Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, che potrebbe condannare la Birmania per genocidio, proprio per le vicende che portarono all'espulsione di quella massa di persone.
Che però è trattamento che prosegue, cioè stai facendo la descrizione, tra l'altro con due osservazioni, cioè stai facendo la descrizione esatta di gente no, a questo punto non voluta da nessuno, cioè buttata fuori, per stare leggeri, dal Myanmar e non voluta da nessuno. La seconda osservazione è che i tanti vituperati organismi dell'ONU, dico vituperati nel senso che quelli che qua in Occidente adesso vengono presi di mira dai nuovi capi del mondo, poi rischiano di cominciare a essere le uniche fonti attente, diciamo, un po' a quello che succede in giro, perché sennò è tutto un destino di silenzio.
Ma se non ci fossero state le Nazioni Unite che hanno cominciato a occuparsi di Rohingya negli anni 70, noi non sapremmo forse niente di queste istruzioni che erano già cominciate allora. Noi abbiamo saputo qualcosa nel 2012, 100.000 punti in un colpo solo, nel 2017 850.000 nel giro di un mese, una cifra che non si poteva ignorare. però è una situazione che va avanti da decenni. Certo, adesso che si trovano più di un milione di persone in campi profughi con grandi difficoltà, perché le organizzazioni come l'OIM, che tu hai citato, l'UNHCR, fanno fatica a raccogliere i fondi per nutrire 1.200.000 persone, perché le borse si restringono, perché la cooperazione non va bene, perché l'ONU è una burocrazia che mangia soldi, in realtà consente a questa gente non solo di vivere, ma di avere un minimo di dignità, perché quantomeno sappiamo che queste persone stanno morendo in mare quando non muoiono per gli incendi che si sviluppano all'interno dei campi profughi, o peggio ancora, quando non vengono reclutati per fare le milizie dall'esercito della Birmania, cioè dai loro vecchi esecutori, dai loro vecchi assassini, vengono arruolati per combattere all'interno della Birmania contro i gruppi, diciamo, che si oppongono alla giunta militare. Questo, come dire, apre un altro capitolo tremendo di questa vicenda dei Rohingya.
In Birmania il regime resta solido e saldo in questa pratica, però?
Ma solido e saldo nel senso che purtroppo le grandi potenze regionali, cioè la Cina e l'India, hanno riconosciuto il governo golpista, che ha fatto delle elezioni farsa all'inizio di quest'anno, e quindi dal punto di vista, come dire, della statura internazionale, i golpisti hanno messo la casacca militare nell'armadio, sono messi abiti civili, e persino gli altri paesi della regione, come la Thailandia, per esempio, hanno cominciato a ricostruire i rapporti con la giunta. In realtà la giunta sta conducendo una guerra civile che al momento è la più sanguinaria che esista al mondo, con almeno 100.000 morti, anche se questi 100.000 morti comprendono non soltanto i civili ma anche i soldati, con una nota particolare, che i soldati in realtà sono civili, perché c'è una costruzione obbligatoria che obbliga tutti i giovani ragazzi e le giovani donne ad andare a prestare servizio militare anche contro la loro volontà. E quindi è una guerra disperata, con un'opposizione armata della, diciamo, della società civile, che si scontra con un esercito di persone che quella guerra non vorrebbero farla e che sono costretti a farla.
Emanuele Giordana, grazie mille di questo racconto, insomma, dai silenzi dei riflettori. Grazie ancora.
Buona serata.
Grazie, buona serata anche a te, Emanuele Giordana, ricordo, giornalista, appunto, tra i fondatori, visto che, per chi ha memoria, serve, di Lettera 22, e intanto sono le 7:15. Alle 19:30 il notiziario di Popolare Network, alle 19:45 Mente Regione.
A letter came to your door today. You opened it, read it, then threw it away. Didn't want to be reminded of what it had to say. Just as soon go lay on the floor, or beat someone senseless, or watch a cartoon, or paint all your windows to hide the full moon. Tie yourself down like a genuine loon, becoming one with your shadows within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide. The same lonely hole you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. The phone on your table is ringing and ringing.
yet unanswered. What could it be bringing except truth and awareness, and likely unstringing just as soon. Go lay on the floor, or flesh cut your forearms, or blow out your brains, or open your windows to torrential rains, ensuring an unending flow of raw pain, becoming one with the monsters within. They keep trying to find you, and you run away with your hands over your eyes and your mouth open wide to the same lonely home you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. Someone's at your door, she's knocking and knocking. Your sense of contentment is reeling and rocking. It's not worth the pain to even think of unlocking. Just as soon stay down on the floor and let the night come and watch the light change. Ignore everything that is frightening or strange. Allow isolation to fully derange, becoming one with the darkness within, which has never been anyone's friend. They keep trying to find you, and you run away with your hands over your eyes and your mouth open wide to the same lonely hole you get lost in each day. Nobody's friend has got nothing inside.
Radio Popolare Pop Sera, tra 12 minuti il notiziario, il tempo di dirvi di una cosa, di una notizia che viene dalla Commissione Europea, riguarda la rete. Cioè, la Commissione Europea a oggi ha preso due decisioni vincolanti nei confronti di Google, una che dovrà partire, come previsto, da gennaio 27 e l'altra che dovrà partire dal luglio 27. Due decisioni vincolanti per Google che hanno fatto dire a Google, a stretto giro di posta e di comunicati sui portali, che sono decisioni dell'Unione Europea che rischiano di compromettere la privacy e la sicurezza di milioni di cittadini europei, cioè di voi e di noi. Allora, da Marco Schiaffino, il nostro Marco Schiaffino, Andrea Monti si è fatto spiegare quali sono queste decisioni prese dall'Unione, dalla Commissione Europea.
Due decisioni riguardanti Google, una relativa all'utilizzo che dovrebbe essere fatto all'interno dell'ecosistema Android dei sistemi di intelligenza artificiale diversi da Gemini, quindi dal chatbot di AI generativa di Google, l'altro relativo ai dati di Google Search, quindi le ricerche che vengono fatte tramite il motore di ricerca di Google. Entrambe le decisioni sono state prese sulla base del Digital Markets Act e puntano sostanzialmente a un'apertura alle terze parti che dovrebbero poter interagire in maniera diversa con questi dati e con queste funzionalità.
Ma chi sono queste terze parti?
Potenzialmente chiunque. Apro una parentesi, il Digital Markets Act è una delle leggi più controverse che la Commissione Europea e l'Unione Europea in generale abbia approvato e forza sostanzialmente un'apertura del mercato. La logica è che quelli che vengono definiti gatekeepers, cioè le piattaforme che possono condizionare fortemente il mercato, sono obbligate dall'Unione Europea, pena delle multe che possono arrivare al 10% del fatturato totale dell'azienda, a consentire l'accesso a funzionalità e dati a qualsiasi altra azienda, questo in nome di una sorta di libertà di mercato che, tolta la retorica, è una forma che l'Unione Europea ha trovato per aprire una strada di competitività alle sue startup nei confronti dell'oligopolio delle big tech statunitensi. Il problema è che, come Google sta lamentando in questo momento, le decisioni prese sulla base del Digital Markets Act spesso hanno degli impatti pesantissimi sia per le aziende statunitensi stesse, sia per questioni come la privacy e la cyber security.
Cioè, c'è effettivamente il rischio che i dati, per esempio, appunto, delle ricerche che si fanno su Google finiscano in molte mani, in mani sbagliate, per così dire, oltre alle mani di Google, che insomma sappiamo è già in possesso di questi dati, glieli stiamo regalando nel momento in cui lo usiamo.
C'è un primo livello, io direi che non glieli stiamo regalando. Quello che facciamo noi ogni volta che utilizziamo un servizio apparentemente gratis come Gmail, la ricerca online, noi in realtà stiamo sottoscrivendo un contratto, stiamo dicendo: noi abbiamo questo servizio apparentemente senza pagare del denaro, ma paghiamo con le nostre informazioni. È come se qualcuno organizzasse un concerto dicendo: l'ingresso è gratis, tanto io guadagno perché sono l'unico che vende la birra al concerto. È chiaro che nel momento in cui arriva qualcuno che per legge dice che non sarai l'unico a vendere la birra, ma potranno venderla tutti, lì il modello di business esplode ed è, diciamo, il motivo per cui Google si oppone a tutto questo. Tornando alla tua domanda riguardante la privacy, sì, la Commissione Europea nella sua decisione ha detto che dovrebbe partire un percorso per cui si dovrebbero fissare tutta una serie di parametri che dovrebbero individuare le aziende che possono avere accesso a questi dati, con tutte le garanzie per avere un livello di anonimato e protezione della privacy adeguate. Nella risposta di Google, che è arrivata sotto forma di un post sul blog dell'azienda, si è detto, e io condivido abbastanza la posizione, che è più facile dirlo che farlo. Perché nel momento in cui ci sono un numero illimitato di aziende che possono accedere a questi dati, diventa molto molto difficile controllarli, perché finché li ha un soggetto, nel caso in cui ci sia una fuga di notizie, un furto di dati, è facile capire chi l'abbia fatto. Quando vi hanno accesso 10, 20, 50, 100 aziende diverse, diventa molto molto più difficile, quindi potrebbero essere proprio gli utenti a pagarne il prezzo.
Non servirebbe comunque un intervento magari diverso da quelli che la Commissione Europea sta mettendo in campo per limitare in qualche modo il potere anche che deriva a queste grandi aziende tecnologiche americane dal fatto di avere appunto il controllo di così tanti dati?
Qui ci troviamo di fronte a due paradossi. Il primo paradosso è che a fare le spese di queste operazioni rischiano di essere sempre gli utenti. Per esempio, dal punto di vista della cyber security, a me vengono in mente un paio di decisioni che sono state prese sempre sulla base del Digital Markets Act. Per esempio, il dover garantire l'accessibilità al chip NFC, che è quello, per capirci, che permette di fare i pagamenti contactless con lo smartphone, a qualsiasi tipo di applicazione. Non è una bellissima idea, perché a questo punto significa che diventano pubblici tutti i dati che permettono di creare questa interazione, e le truffe potrebbero aumentare a livello esponenziale. L'altro tema è quello legato, per esempio, alla prima decisione della Commissione Europea, resa pubblica quest'oggi, di consentire a altri chatbot di intelligenza artificiale, quindi ChatGPT piuttosto che Claude di Anthropic, di interagire con Android come può farlo Gemini, quindi come può farla l'intelligenza artificiale di Google. Il problema è che a questo punto noi stiamo permettendo a degli altri chatbot di interagire con le applicazioni, magari ordinare dei pagamenti, fare operazioni che sono particolarmente sensibili. Non dico che sia una catastrofe dal punto della cyber security, ma sicuramente amplia quella che viene chiamata normalmente la superficie di attacco. Cioè, se soltanto un soggetto può fare una cosa, il rischio può essere valutato a un determinato livello. Nel momento in cui lo possono fare più soggetti, ovviamente il rischio aumenta. Il secondo paradosso è che l'Unione Europea sta, a mio giudizio, sovrastimando il peso politico ed economico che ha. È vero che l'Unione Europea rappresenta un mercato di 500 milioni di persone ricche, che sono sicuramente qualcosa che fa gola alle big tech statunitensi, è anche vero che il mercato della tecnologia non è necessariamente omogeneo. L'esempio che posso citare è quello di Apple. Apple ha deciso di ritardare l'introduzione della sua intelligenza artificiale su iPhone in Europa, proprio perché teme che col Digital Markets Act le vengano imposte delle aperture che potrebbero mettere a rischio sia la privacy che la cyber security. Insomma, si rischia di avere un doppio binario in cui l'Europa avrà prodotti con un tasso tecnologico inferiore perché sta cercando di imporre un livello di apertura che le big tech non tollerano, perché per loro sarebbe sostanzialmente letale dal punto di vista economico e anche dell'immagine.
Così lo spiegone di Marco Schiaffino su questa doppia decisione presa oggi dalla Commissione europea che riguarda Google, che ricasca, diciamo, sul mercato europeo, e che ha fatto dire a Google: qui c'è privacy di milioni di persone a rischio, ovviamente vedere come andrà a finire. Hey, please tell me you remember. Don't say something clever. Selective amnesia always happens in the embers. Tra tre minuti arrivano le notizie di Popolare Network. Dopo il notiziario, dopo Metà Regione, torniamo e continuiamo con Pop Sera. Sta succedendo un po' di casino a proposito del gioielliere Mario Roggero, condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri che avevano fatto una rapina nella sua gioielleria. Casino tutto montato a livello politico, eh? La destra ha fatto sapere che raccoglie tra i suoi parlamentari le firme per chiedere la grazia. Il ministro Nordio ha annunciato di aver già avviato la pratica, e a stretto giro il Quirinale ha fatto sapere che Mattarella ha convocato Nordio per mettere in chiaro quali sono e a chi spettano le prerogative sulle decisioni sulla grazia, cioè esclusivamente alla Presidenza della Repubblica. Detto questo, le campagne politiche poi si montano quando si pensa che ci sia un po' di base sociale che le possa condividere. Di questo magari parliamo nella ultima parte di Pop Sera, se volete, dopo le 20. Le 8 sono passate da 3 minuti. La sigla di Pop Sera che continua fino alle 8:30 come ogni giorno, dalle 6:30 alle 8:30 l'appuntamento con la redazione di Radio Popolare. Massimo Bacchetta a nome di tutti vi dà il benvenuto. Per gli aggiornamenti e le notizie, così sarà per tutta l'estate. Allora, c'è una questione che sta montando, ma su cui chiederei il vostro intervento, se volete, per capire se è solo questione di propaganda politica o se affonda invece le radici in qualcosa di più così corrispondente alle persone. Riguarda da 24 ore la condanna di Mario Roggero, ex gioielliere, magari lo sapete, condannato ieri a 14 anni e 9 mesi. L'accusa era quella di aver ucciso due ladri, due rapinatori che avevano fatto una rapina nella sua gioielleria. Particolare che li ha uccisi inseguendoli fuori dal luogo, quindi non in quella, diciamo, situazione che la legge prevede di legittima difesa, cioè pericolo per la propria vita. Gioielliere che aveva subito già altre rapine in precedenza. Allora, alla notizia della condanna, lui aveva fatto un video dicendo: io questa sera mi consegnerò, andrò in carcere. Poi non è successo e i suoi legali hanno detto: no, aspetta che lo vengano a prendere. La destra ha cominciato subito a dire: è sentenza brutta, è ingiusta, la difesa è sempre legittima quando riguarda una vittima. Chiederemo la grazia per lui e hanno annunciato la raccolta di firme tra tutti i parlamentari della destra per fare richiesta di grazia, cosa che poi oggi il ministro Nordio ha detto: ho già avviato un incartamento per la grazia. In particolare nel pomeriggio si è fatto vivo Mattarella, che ha convocato Nordio e gli ha ricordato che la grazia compete esclusivamente alla Presidenza della Repubblica. Ora, una campagna del genere, che è tutta politica, mi chiedo, poggia su qualche sentimento popolare? Cioè, quello non se l'è andata a cercare, stava facendo il suo lavoro e poi, vabbè, gli hanno fatto una rapina, sta a guardare, poi li ha inseguiti fuori, eccetera, eccetera. Ho lasciato passare delle ore, ma ieri sera vi sarà capitato di uscire, eccetera. Cioè, le persone con voi, come ne hanno parlato? Quelli che ne hanno saputo qualcosa o che lo pensano direttamente. Poi ci sentiamo allo 02 33 001 001.
Like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life, and don't you give up now. Increase.
Allora, che viviamo in Italia in un periodo in cui le pareti delle aule di giustizia a volte sembrano molto mobili e molto friabili, non è una novità. Che poi l'attitudine a fare piazza social su tutto alimenti la questione, non è una novità. E questo rischia di essere il caso tipico dell'estate. Il gioielliere, che è Mario Roggero, che viene condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due persone, due ladri, due rapinatori, dopo che avevano fatto una rapina nella sua gioielleria, inseguendoli fuori dalla gioielleria e sparandogli, viene condannato a 14 anni e 9 mesi. La questione viene presa subito in mano a destra, la Lega è da anni che fa campagna politica in nome della legittima, la difesa è sempre legittima, si annuncia la raccolta di firme tra i parlamentari della destra per chiedere la grazia per questa persona. E oggi Nordio dice: ho già avviato la procedura, e poi adesso si è fatto sentire Mattarella. Ma la questione è che dal primo momento dopo l'annuncio della sentenza, poi invece in quella grande piazza social, appunto, sono sfumati i contorni delle pareti delle aule di giustizia, e quindi si va un tanto al chilo ad esprimere la sua opinione, che cavolo va a finire in carcere una persona così, eccetera. La domanda che mi sono fatto è: una campagna politica viene messa in piedi quando sai magari di poter attingere a un po' uno stato d'animo popolare? Quindi ve lo chiedo il giorno dopo, se vi è capitato di parlarne con qualcuno, avere opinioni, magari voi stessi avere un'opinione non così schierata da una parte. Mi ha appena scritto Ale, che dice: ma certe opinioni o pulsioni sono carsiche. Il giorno dell'episodio in cui c'era stato quel doppio omicidio, io ero granitico nel concedere nessun attenuante. Oggi lo sono meno, per esempio. Allora, però, la vicenda che si intreccia è ovviamente giudiziaria e politica, e oggi ne abbiamo avuto proprio nel pomeriggio una dimostrazione immediata, perché nel giro di due ore il ministro della giustizia dice: sì, ho già avviato la procedura, l'incartamento, diciamo, per il caso della grazia a questo signore. Neanche un'ora dopo il Quirinale scrive, Luigi Ambrosio in studio.
Il Quirinale convoca Nordio, lo ha fatto salire Mattarella al Quirinale e gli ha parlato, e sostanzialmente gli ha detto: fermati sull'iniziativa di chiedere la grazia al gioielliere, perché questa è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come ricorda anche la Corte Costituzionale. Questo che ti sto citando a memoria è un comunicato, una nota ufficiale Quirinale in una sentenza del 2006. Mattarella quindi ha preso una posizione molto netta per una vicenda che, naturalmente, lo possiamo capire, ha dei contorni politici molto caldi, perché è partita subito la campagna propagandistica della destra. Ieri c'era un presidio dei Vannacciani davanti dalla Corte di Cassazione a Roma. Appena arrivata la sentenza, Salvini ha detto: chiederò la grazia. Questa mattina il presidente della regione Piemonte Cirio di Forza Italia ha detto: chiederò la grazia. Poi è arrivato il ministro e sono arrivati tutti i leader politici del centrodestra, che in Parlamento stanno raccogliendo le firme, cioè stanno firmando loro, tra di loro, i parlamentari, per chiedere la grazia al gioielliere. Adesso, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, è evidente che si tratta di un'iniziativa politica esplosiva che fa evidentemente leva, come dicevi tu, Massimo, su un sentimento popolare. Poi è da indagare quanto sia alimentato da loro stessi, dai social, eccetera, quanto sia reale. Però il Quirinale poi dopo ha fatto anche sapere, per vie diciamo meno formali, che Mattarella non è entrato nel merito della vicenda giudiziaria con Nordio, si è fermato un passo prima e gli ha detto: questa è una prerogativa mia. Perché lo ha fatto? Qui naturalmente si tratta di interpretazioni. Lo ha fatto anche perché, insomma, in una vicenda che ha più livelli, non siamo solo di fronte a una situazione sociale potenzialmente esplosiva, ma siamo anche di fronte a un'iniziativa politica che mette in discussione le istituzioni, la magistratura in primis, perché la magistratura ha emesso una sentenza in terzo grado di giudizio i partiti di governo, il ministro della giustizia, ma io ho visto anche il ministro degli esteri italiani, i ministri stanno dicendo è una sentenza che noi non riconosciamo, tanto è vero che chiedono subito la grazia, così Salvini ieri, anche lui è un ministro, ce ne dimentichiamo ogni tanto, e poi tra le istituzioni che vengono messe in discussione, se vogliamo andare un po' oltre, c'è lo stesso Presidente della Repubblica, perché è lui che concede la grazia. Ricordiamoci del caso Minetti, che cosa è stato montato, no, come campagna contro il Presidente con il caso Minetti. Già ci possiamo immaginare che cosa dovesse accadere se Mattarella dovesse trovarsi una domanda di grazia che dovesse non firmare. Ecco, l'hai fatto per Minetti e non lo fai per il gioielliere che si è difeso. Insomma, è una situazione pericolosa e Mattarella, intervenendo subito, prova a mettere un alto là, perché io non credo che si fermeranno adesso a questo punto, perché la macchina è partita ed è un'occasione troppo ghiotta in campagna elettorale.
E questa è la dimostrazione di come i confini su questione politica e questioni giudiziarie sfumano all'occorrenza e ovviamente a seconda degli interessi. Grazie Luigi, ma adesso ci rientriamo nella questione, invece metaforicamente all'interno delle aule di Palazzo di Giustizia, o meglio dei codici, perché due questioni, in tanti vostri messaggi arrivano e uno che dice: certo che le persone ne parlano, questa mattina il mio parrucchiere mi ha chiesto un parere, ma si capiva lontano un chilometro che riteneva quella sentenza ingiusta e aveva, aggiunge lui, preso le sue informazioni dai social di Vannacci o di Salvini, e mi mette paura la gente che questa gente che non ragiona, una cosa è una rapina, eccetera. Ma questo però, ci sono due questioni tecniche, uno è la legittima difesa, due è la grazia, cioè sono due questioni che i codici prevedono. E allora saluto l'avvocato Losco, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera, avvocato Losco, che appunto, essendo un penalista, i confini tecnici della questione sono necessari da mettere, perché appunto poi altra questione è cosa si vuol far montare come idea sostanziale di giustizia. Ma diciamo, uno, che la legittima difesa in Italia che cosa regolamenta? In questo caso si sta parlando appunto di una situazione in cui questa persona rapinato poi li ha inseguiti fuori, no? E poi l'uccisione è avvenuta fuori dal suo locale. La seconda è la questione della grazia. Ci aiuta a definire i confini di queste due di queste due tipologie?
Assolutamente. Partiamo dalla difesa legittima. La difesa legittima è una causa di esclusione della responsabilità nel caso si verifichi un evento come quello di cui stiamo discutendo, quindi anche di un omicidio, però ha dei paletti che peraltro ovviamente sono già stati giudicati in tre gradi dalla magistratura. Siamo arrivati alla sentenza di Cassazione che ha confermato che in un'ipotesi come quella di cui stiamo parlando non è possibile riconoscere la legittima difesa. La legittima difesa ha dei presupposti. I presupposti sono quella relativi alla necessità di difendere un proprio diritto, dall'attualità di questa necessità, di questo pericolo che la persona offesa sta subendo, e la proporzionalità rispetto all'offesa della reazione che viene posta in essere dalla persona che subisce, che sta subendo un danno. Mi sembra di capire dai provvedimenti che sono stati emessi dalla magistratura che nel caso specifico non è stata riconosciuta la sussistenza della legittima difesa, in quanto mancano due dei requisiti, ossia la necessità di difendere un diritto proprio a fronte di una fuga, di un pericolo che in quel momento non era più attuale. E non è possibile invocare quindi la legittima difesa anche dopo le modifiche che sono state introdotte nel 2006 in relazione ad altri casi che si sono verificati. Non so se vi ricordate il caso del tabaccaio Maiocchi a Milano, certo. In un episodio simile in una gioielleria di via Ripamonti, insomma un caso del tutto simile dove io ritengo giustamente non era stata riconosciuta la sussistenza di questa esimente della responsabilità, proprio perché il fatto si era verificato in un momento successivo dove il rapinatore ormai si era allontanato. Ed è lo stesso identico caso. Io vi invito, probabilmente voi l'avete fatto, a vedere il video, perché tutta la scena è ripresa, ed è abbastanza inquietante la visione del video.
Comunque è tutta una situazione che avviene apertamente al di fuori
della gioielleria, quando queste persone, i rapinatori, ormai si trovavano all'interno della macchina. La persona impugna, prende una pistola all'interno del suo esercizio commerciale, si reca fuori. Quando queste persone si trovavano in macchina, spara dei colpi all'interno della vettura e addirittura prende uno di questi rapinatori, lo trascina fuori dalla macchina e incomincia a colpirlo con dei calci al volto.
Ecco, stiamo parlando di in una situazione,
quindi è evidente che la legittima difesa in questo caso non poteva trovare applicazione.
Perfetto.
Non stiamo parlando di legittima difesa, ma stiamo parlando di vendetta.
Ok. Allora, anche
la vendetta, semmai, spetta allo Stato. È una cosa brutta anche questa, ma è prevista dalla legge.
Allora, ma quindi in una situazione di questo tipo, però, anche acclarata nei vari gradi di giudizio, di questo tipo, in cui quindi si dice no, non c'era applicabilità dell'idea del concetto di legittima difesa, a quel punto la grazia ugualmente è una pratica fattibile, cioè voglio dire richiedibile, nel senso quali sono i margini, i termini entro la quale appunto si può chiedere la grazia per una persona condannata?
Beh, la grazia presuppone già che ci sia stato un provvedimento che è diventato definitivo e un accertamento della responsabilità, quindi tecnicamente può essere richiesta anche in un caso come questo. Poi ovviamente spetterà al Presidente della Repubblica, che ha il potere di concedere eventualmente questo provvedimento di clemenza individuale, fare una valutazione sulla fattibilità di questa concessione.
Cioè, diciamo, caso, quindi, se non capisco male, avvocato, non è una pratica quella della grazia che si può invocare per dire quello adesso è un errore giudiziario, oppure non sono d'accordo con quella legge e quindi chiedo che sia data la grazia. È un istituto che prevede il fatto del dire quella persona è stata condannata, è stata ritenuta colpevole, ma in nome di situazioni di salute o dell'età o di altre cose, io chiedo che, proprio perché gli è stato riconosciuto il reato, si dica ok, adesso procediamo. La grazia cancella il reato, cancella la pena? Che cosa cancella?
No, la grazia è una causa di estinzione della pena, non cancella il reato. È un provvedimento di clemenza da parte del Presidente della Repubblica. È un provvedimento che di solito avviene su input della persona, del condannato o di un suo prossimo congiunto, del suo difensore, però è previsto dal nostro codice, l'articolo 681 del codice di procedura penale, che si può attuare attraverso anche una procedura d'ufficio senza una richiesta, e mi sembra che sia questo il caso, perché la pratica è stata avanzata direttamente dal Ministero della Giustizia, che ha chiesto di aprire una procedura e, come il caso di Minetti di cui parlavi prima, dovrà acquisire un parere della procura competente, che dovrà esprimere un suo giudizio sulla concedibilità o meno, e a quel punto dovranno essere prese in considerazione tutta una serie di fattori: il comportamento del condannato, l'atteggiamento che il condannato ha avuto nei confronti dei familiari della persona offesa. Io non conosco se c'è stato un gesto di riconoscimento di responsabilità, di vicinanza nei confronti dei familiari della vittima. Questo adesso mi sfugge, non ho potuto approfondire questo caso, ma sono tutte valutazioni che devono essere prese in considerazione ai fini della concessione della grazia. E quindi qua il parallelo con la questione Minetti poi mi sembra anche poco percorribile. Lì effettivamente poi delle questioni umanitarie legate a problemi di salute del figlio gravi c'erano e sussistevano.
Quindi è come questo ci riporta, diciamo,
e quindi ci vuole in qualche modo, attraverso un provvedimento di grazia individuale, in qualche modo mettere in discussione però quello che la legge
dice, prevede
assolutamente, in qualche modo è un tentativo di raggirare quello che è contenuto nelle norme.
E questo ci porta a darci una spiegazione forse del perché il Quirinale oggi abbia voluto far sapere di aver convocato il ministro per dirgli, gli ho voluto ricordare quali sono le prerogative del Presidente della Repubblica in termini di grazia, cioè compete esclusivamente alla Presidenza della Repubblica la decisione.
Assolutamente, la decisione finale spetterà poi al Presidente della Repubblica. Certamente un provvedimento di grazia in questo caso sarebbe un po' darebbe una specie di via libera a una giustizia fai da te. Ovviamente a me questo non sembra che sia tollerabile da parte dello Stato.
Questo almeno ci riporta.
Poi ci saranno, potranno esserci poi delle valutazioni che io non conosco, di carattere personale.
No, ma infatti a me interessava
di una persona anziana che ha fatto uno sbaglio, per carità.
Esatto, per cui
non è mai una soluzione.
Esatto, per cui
non è mai una soluzione, non è mai una soluzione per nessuno, perché non risolve i problemi.
Diciamo che la situazione complicata che abbiamo capito è quel contorno politico che gli vogliono dare, nel senso che forse probabilmente Mattarella ha voluto dire: guardate che se voi montate una campagna, probabilmente rischiate anche di togliermi, eventualmente io lo volessi, la possibilità di considerare la situazione di una persona che ha un'età, eccetera, e di fare un provvedimento che estingua apertamente la pena e non la responsabilità, esatto. Perché cioè, voi state facendo una campagna contro la responsabilità. Quindi
Il provvedimento del Presidente della Repubblica deve essere individualizzato sul caso concreto. In questo caso lo si vuole trasformare in un tentativo di stravolgere invece il testo normativo e di ampliare sempre di più la possibilità di agire in maniera quantomeno inappropriata, ma come vendetta quando si subisce un torto. Ed è evidente che questo è un compito che non può aspettare al singolo cittadino, perché sennò noi trasformiamo il nostro Stato in un far west.
Avvocato Losco, la ringrazio molto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. Buona serata. Avvocato Eugenio Losco, penalista, e se vuole continuare ad ascoltare, adesso come promesso vado a leggere quantomeno un po' dei messaggi che voi avete mandato, che per capire un po' qual era il clima. Allora, il clima è, scrive Fabio, scambio di battute oggi al lavoro in un ambiente di tolleranza estrema, perché dice pazienti psichiatrici, immigrati, eccetera. Aleggiava la difficoltà di separare l'attacco alla proprietà da quello alla persona, come se la legittima difesa ormai necessitasse di un avallo da parte dello Stato anche per l'aggressione alla proprietà. Altro messaggio, Luca, tra le mie frequentazioni, su questa vicenda non ho mai sentito un solo mio conoscente che non fosse dalla parte del gioielliere, senza se e senza ma. E io stesso sono diviso tra la ragione che mi fa pendere a favore della sentenza e il fatto di mettermi nei panni di una persona esasperata da diversi tentativi ripetuti di rapina. Altro messaggio. Ogni fatto di cronaca che fa emergere che a sinistra non siamo capaci di fare i conti con gli argomenti di pancia è un problema, perché tra essere sempre buoni e invocare la sedia elettrica ci sono tante sfumature di opinione, che è un altro messaggio dove tutte le cose che diceva l'avvocato Losco sembrano sfumare, cioè uno dice puoi avere le opinioni che vuoi, ma se il codice prevede che la legittima difesa è legittima quando tu stai correndo un rischio, non quando insegui qualcuno e in qualche modo rimetti le cose a posto sparandogli. Altro messaggio, uno che dice, beh sì, cosa vogliamo, il Far West? Negli stessi giorni, scrive un ascoltatore, dei tanti like al video di un fascista che picchia un immigrato, fa riferimento a San Benedetto del Tronto. Altro messaggio. Incapaci, nemmeno laureati, fascisti e ignoranti siedono al governo da anni, ma le regole lo permettono e quindi sto zitto. Beh, non mi sembra che stia zitta. Non vado da Mattarella a... Ah, ho capito, non vado da Mattarella a frignare. Questa è l'idea di questo ascoltatore, ma insomma... In qualche modo tutto testimonia che su questo caso una campagna politica in qualche modo viene organizzata, che poi può anche essere legittima, che però tende a sfondare le aule, diciamo, e le pagine di un codice. Comunque su questo vedremo. Questi sono i messaggi che mi sono arrivati. Scrive Cosimo: sentendo l'aria che tira mi viene da pensare che uccidere per vendetta non è legittima difesa. Ho sempre più paura di chi mi sta accanto. Sarà uno degli argomenti, immagino, dell'estate, perché è molto facile e molto pronta la campagna da organizzare su un caso del genere. Grazie a tutti però intanto per l'ascolto e la partecipazione. Popsera. Se volete, ci risentiamo domani a partire dalle 18.30. Una buona serata da Massimo Bacchetta.